царица, на мене пилоса.
Бачу, п'яна бутя бабоза. Мама, ти скіфо.
Масуно, на мико.
Карлито.
На малюко.
Дракуліно і Франкенштейн.
Sabato pomeriggio a tutti.
Con tuo tempo non capisco più niente, perché due giorni fa c'era freddo e stiamo a vento bestiale. Oggi fa caldo.
Oggi è accettabile, dai, oggi ci sta bene.
Anche l'inverno non è arrivato, per fortuna.
Dopo ti lamenti sempre, basta.
E mandiamo già via.
No, cioè, mandiamo via. Cioè, stavo per annunciare quattro ospiti, in realtà ne annunceremo solo tre.
Perché una già va via adesso. Sono te e uno già va via.
Assolutamente, l'ospite più breve della storia della canzone.
Da sola, ma ciao dice, ma altro che di nome lo diciamo noi, diciamo solamente ciao, giusto?
Allora, oggi una puntata all'insegna dell'arte. Abbiamo quattro artisti davanti a noi, dopo la scorsa puntata quasi totalmente incentrata sulla letteratura. Quattro e mezzo, perché una sta per lasciarci. Cominciamo da sinistra verso destra, si presentano da soli.
Io sono Ilaria, ciao a tutti.
Federico.
E finalmente ce l'ho fatta, dopo un anno e mezzo che inseguivo.
Da un anno e mezzo...
Ce l'abbiamo fatta, perché alla fine quando uno insiste ce l'ha fatta. E poi?
E che cosa fate?
Suoniamo la fisarmonica.
E ci hanno portato, quindi ho posto niente a fisarmonica.
Ciao a tutti, io sono Gaia.
Ma sei?
Una foto.
E ride.
Faccio la fotografa e sono molto contenta di essere qua di nuovo.
Quindi dopo ci fa una foto?
Assolutamente.
Anche
l'obbligo.
Due. Anche no.
Poi, grazie.
Oggi entro 5 secondi perché sta per andare.
Sì, perché oggi siamo con me. Dopo
io sono Matteo, sono il solito scrivacchino che ogni tanto viene qui il sabato pomeriggio.
Ma è un amico fede. Ma vai subito, c'è qualche, ha preparato qualche, cioè stai preparando qualche IBO nuovo, qualche IBO oppure...
Qualcosa bolle in pentola, ma ancora
quando è finita di buio, sai
sì,
che...
Sì, sì.
Vai, prima di serviata ora venire
ancora
qua.
Gli ingredienti non possono essere svelati.
Vabbè, giustamente per ogni cibo bisogna, no? Abbiamo trovato...
Sì, io penso sia duopo cominciare, perché questa è anche una trasmissione di servizio pubblico, quindi diamo delle notizie importanti. La settimana scorsa abbiamo saltato.
Assolutamente, infatti.
Quindi notizia fresca, 27 settembre 2018. Ragazza,
15:05.
Ragazza va al salone di bellezza per fare le estensioni alle ciglia, esce del tutto senza ciglia. Quindi
se andate a fare i capelli e volete uscire senza capelli, andate o alla salone di bellezza oppure alla parrucchiere, perché vi può fare questo servizio.
Assolutamente.
Una donna thailandese, e quindi è andata,
diciamo anche quale salone di bellezza, allora.
Sì, beh, dopo
vabbè,
in Thailandia, quindi non penso
Infinity,
sia
Infinity, guarda, detto anche dove, a
salone
Phuket.
Infinity in Thailandia, non ci andate.
Ha pagato circa 40 euro, va bene, e il mondo è bello perché la gente va nei posti, no, poi essere cambiata, e quindi se andate
cambia,
da
effettivamente
sì, se andate a salone di bellezza dite io non voglio sopazzire, succede, quindi
ma
dopo vediamo,
ricrescono,
eh?
Ricrescono le ciglia.
Questo
dopo chiediamo,
dopo poi contatteremo la
questa,
signora in Thailandia,
dopo mandiamo un messaggio alla donna thailandese e diciamo se sono cresciute le sopracciglia,
se no si dipingono.
Infatti ha trovato la soluzione. Allora andiamo a una canzone che mi ha diventato almeno
una seconda sigla,
una fissazione anche se in radio, perché Fabio Vazzi, Faccio che voglio, è diventata insomma assistente espressionale, perché ancora è fra i primi posti nelle canzoni più seguite, quindi sentiamo Fabio Vazzi, facciamo quello che vogliamo, giusto?
Nel frattempo
fa cui anche andare a Sony di bellezza. A dopo, bye.
moto di corsa. E tutto copia e colla.
Quelle sono specie, no?
Sì.
Potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone. E invece sono ancora qua. E cerco un posto fresco e prendo qualche abilità. Nei limiti della legalità. Faccio quello che voglio. Faccio quello. Non ti aspettavi questa nuova canzone e ti darò un finale contro ogni previsione, ma non sono l'eroe delle tue solite storie e sono contrario a tutti gli spoiler. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest'estate sono fuori controllo.
Eccoci qua, faccio quello che voglio. Quindi voi che, noi che vogliamo fare?
Noi intanto vogliamo presentare
giustamente
un nuovo arrivato.
Un astrato.
Sono Fabio, ho 40 anni.
Volete dire dove abiti, che via, ci vuoi fare la vita da grande. No, è altro amico nostro, membro del staff di Samafutta. Ciao Fabio, grazie per essere arrivato. È arrivata una maglietta con la foto di Tyson, giusto? Quindi sì, non sei arrabbiato oggi, no?
No, non hai intenzione di staccare no. I vecchi
perfetto, no, così
siamo. Mordo i campi elettrici, la roba elettrica.
Allora, prima di iniziare con domanda ai nostri ospiti, un'altra ben trovata, perché ragazzi, ne vanno tutte quante. È una città americana, Los Angeles, esattamente, diventando una tendenza per i più snob. Mette i pannolini, giusto? Sì, pannolini di lusso per galline. Quindi
per le galline, sì.
Quindi oltre a fare i pannolini per i bambini, no, c'è anche la foto, e dico pannolini veramente molto belli, a fiori colorati. Quindi
visto che il Natale si avvicina, ormai già lo stanno pubblicizzando, se siete indecisi su cosa regalare, pannolini di lusso per galline.
Questo per poi sia arrivati in campagna che diciamo un po' arrivato in città, è diventato un po' uno status symbol. Questa, insomma, mette i pannolini.
Perché dovrebbero fare le uova, no? Infatti. Le galline.
Beh, faranno le proverbiali uova d'oro, faranno dentro i pannolini di lusso.
perché dicono è una fanno questo perché almeno noi alzano schementi in giro per stadio, in giro per casa, quindi c'è questa succede. Vabbè, ragazzi, di uso, sì, pannolini di uso, quindi costano sui 200 euro, penso, non sono adesso faccio battuta di uso probabilmente.
Però hai saltato una cosa importante, appunto la ridetta dopo, che non sono galline da pollaio, ma sono galline come un animale da compagnia in realtà.
Quindi voi se avete galline a casa, sì, pannolini.
Io una gallina in cortile ce l'avevo, dormiva sopra la motocicletta di mio padre, tra l'altro.
Ma non era di lusso.
Non mettevi il pannolino.
No, pannolino no, però era come un cane per noi.
Va bene.
Alle galline,
ci manca poi, tutto può succedere, quindi ci manca poi. Va bene, poi trovate di notizie strane. Da chi vogliamo iniziare?
Cominciamo con i nostri ospiti, Ilaria e Federico.
Ah, io un po' li conosco, ma oggi tu per la prima volta li vedi, quindi vai a te a capire un po' come questo legame qua fisarmonica.
Musicisti, fisarmonicisti.
Yes.
Parlateci un po' di voi, della vostra passione, di quello che fate.
Un attimo, quando è nata, insomma, un po' un excursus.
No, vabbè, vi posso raccontare come ho iniziato a suonare la fisarmonica?
Sì, vai.
Il mio primo insegnante faceva le cornici e i quadri, quindi io avevo 4 anni e mezzo, i miei genitori andarono a fare una cornice e un quadro, io ho visto questo strumento, l'organetto in realtà, che è un po' più piccolo della fisarmonica, certo, poi se mai vi spiegheremo, sopra un tavolo, e quel signore mi ha detto, senti, te lo faccio sentire. E da lì mi sono innamorata, tornando a casa ho chiesto ai miei, per favore mandatemi a lezione, mandatemi a lezione. E così mi hanno portato, è andata la mia passione. Dall'organetto sono passata alla fisarmonica e ecco, tuttora suono.
Il resto è storia. E tu Federico?
Io ho iniziato, anch'io da piccolissimo, avevo 7 anni, c'era la scuola di musica comunale, noi siamo originari di Gualdo Cattaneo, un paesino vicino Bevagna, tra Bevagna e Montefalco diciamo. E alla scuola comunale ho iniziato suonando la tastiera elettronica, poi il maestro, insomma, che era il direttore della scuola comunale, suonava la fisarmonica, ho sentito un paio di concerti, mi sono appassionato e poi ecco, da quel giorno non me ne sono più liberato della fisarmonica, insomma è diventata
una
un po'
passione, quindi, per la vita,
una passione, ossessione, ecco.
Quanti anni sono in tutto, sia te che Iaia?
Ormai 25 anni che suono.
Tanti, eh?
Sì.
E voi siete qui insieme non solo perché chiaramente avete in comune questo, la passione per questo strumento, ma anche perché suonate insieme,
sì,
proprio.
Sì, sì, sì.
E, avete un duo oppure vi muovete anche in un contesto più vario? Varie formazioni.
Oltre, insomma, a suonare in duo abbiamo, insomma, varie formazioni, tra cui la più importante è un'orchestra di quasi 20 elementi, diciamo, poi vari in base alle situazioni, dove la maggior parte sono fisarmoniche, quindi una decina di fisarmoniche, si chiama Fuccelli Fisarmoni. Ormai è da tanti anni che è attiva questa formazione, dal 1999, quindi quasi 20 anni.
Sì.
L'anno scorso abbiamo esteso i concerti anche all'estero.
Sì. Bene. E dove siete stati?
Siamo stati a Vienna, Monte Carlo.
Sì, abbiamo girato
un po'. Abbiamo girato diverse.
Insomma, diciamo, città piccole, insomma, non poco importanti.
E avete in programma breve qualche appuntamento dal vivo? È possibile venirvi a vedere?
A brevissimo no, perché diciamo siamo venuti da una stagione intensa estiva.
Ora
diciamo,
meritato riposo.
Adesso diciamo ecco settembre, anche ottobre, forse fino a metà ottobre, un po' di riposo, poi riparteremo.
Sì. Da feste natalizie ricominceremo con i concerti.
Domanda che qui adesso vedevo, andiamo su internet, no? 10 fisarmoniche insieme. Come si possono accordare, mettere, no? Perché conto una, ma 10 fisarmoniche insieme è...
Poi già da sola la fisarmonica è uno strumento armonicamente anche, cioè, è sonoro abbastanza importante,
sì, sì,
no?
Sì,
quindi
sì,
giustamente...
Non spagno sia non facile, no? A mettere d'accordo, no? Diciamo tutte quante fisarmoniche.
Fisarmonica, vabbè, gli altri strumenti, e poi c'è la batteria, il basso, chitarra, il sax.
Quindi diciamo un festival di strumenti, veramente uno più di
sì, è davvero un'orchestra massiccia.
Diciamo, fisorchestra, un'orchestra di fisarmonica, poi c'è la sezione ritmica. Che
certo.
E metterle d'accordo non è facile. Sicuramente... Insomma, il direttore, che è Roberto Fuccelli, tra l'altro è stato anche il nostro maestro, è tuttora il nostro maestro, ha fatto un ottimo lavoro di arrangiamenti, insomma, ha adattato vari brani, quindi suoniamo da pezzi davvero, un po' tutto, insomma, la musica classica, brani di Rossini, l'ouverture, insomma, di opere famose, fino alla musica jazz, a musica più contemporanea, musica pop, facciamo un po' di tutto con la fisarmonica.
Infatti io sto dando un'occhiata qui al vostro sito web che per conto vostro lo dico sì. Via microfoni, è fucellifisarmoni.com e vedo che avete inciso 3 dischi nel sì. 2007, nel 2010 e nel 2017, e dai titoli appunto si evince questa varietà stilistica, sì, no? Il primo Libertango, quindi chiaramente Astor Piazzolla, è meraviglioso, Modugno, quindi anche brani pop anche italiani, brani pop, quindi italiani. Spaziate proprio in un range di repertorio molto basso.
Anche per far conoscere questo strumento che in Italia è un po' associato soltanto alla musica liscia.
Sì, infatti.
Cioè, difficile, alla musica popolare.
Scusa, beh, vai, prego. Una curiosità che mi è venuta adesso ascoltandovi. Quanto è difficile, non se è difficile, quanto è difficile adattare un brano, ad esempio pop, alla fisarmonica? E come si fa concretamente?
Ma in realtà non è troppo difficile, perché comunque la fisarmonica è uno strumento completo, insomma c'è una grande estensione, può suonare un po' tutto. Più che altro è trovare la soluzione timbrica che più si adatta a un certo brano. La fisarmonica però possiamo dire che un po' riesce ad imitare vari strumenti anche agendo sui registri, quindi sulla timbrica si riesce facilmente a simulare, non so, un suono di un violino, quindi molto spesso, diciamo, si eseguono questi brani di musica classica perché un'orchestra di fisarmonica si accosta molto a un'orchestra d'archi con determinati timbri, determinati registri, quindi non è poi così difficile fare degli arrangiamenti, degli adattamenti, funzionano molto bene, insomma, ecco, in 20 anni di attività abbiamo notato questo, che non è solo lo strumento, insomma, della popolare, insomma, come è nato,
ma anche a te, ma finalità, tra virgolette,
perché questo magari non tutti gli ascoltatori lo sanno, la fisarmonica non emette un solo suono, cioè è possibile modulare la timbrica,
perché molti
associano
a un solo suono, magari no, buttiamo giù questo, no, questo diciamo detto, questa idea per molti sì. fissa che mette un suono, non è così, appunto.
Ci sono tutta una serie di tasti, vado un po' nel tecnico,
vai, vai,
per spiegare.
Volevo fare una domanda, come sì. è strutturata una fisarmonica?
Diciamo le
qui proprio tecnico,
decine di migliaia di pezzi dentro, però riassumendo c'è sì. un manuale destro, diciamo una tastiera destra, cioè a tastiera, diciamo come il pianoforte, infatti si chiama fisarmonica piano, fisarmonica pianoforte. La parte destra è come fosse un pezzo di pianoforte tagliato, messo in verticale, non so se l'avrete vista la fisarmonica.
Dopo tanto la potete qua.
Poi sì, poi ve la facciamo vedere. Cioè così oppure con dei bottoni rotondi, sono due modelli di fisarmonica, poi ve la facciamo vedere. Quindi c'è la fisarmonica a bottoni e la fisarmonica a piano, con una tastiera come quella del pianoforte. Poi c'è il cuore della fisarmonica, che è quella parte centrale che si allarga, si chiama mantice.
Soffietto.
Sì, tanti lo chiamano il soffietto, assomiglia un po' a quello per soffiare sul camino.
Ah, ok.
E il mantice è un po' il polmone della fisarmonica, certo. dove nasce il suono. È da lì che, diciamo, grazie all'aria si fanno vibrare le ance. All'interno ci sono tutte linguette metalliche, simili all'ancia. Non so se avete mai visto un clarinetto, un sax. Sì. Nell'imboccatura c'è un'ancia di legno, quella è di canna, insomma, nelle fisarmoniche è metallica, quindi ci sono tutte linguine metalliche.
Che vibrando con l'aria,
agendo col mantice, quindi entra o esce l'aria,
certo.
viene azionata una valvolina col tasto, entra l'aria e fa vibrare l'ancia corrispondente a quel bottone, quindi a quella nota. Poi c'è una parte sinistra dove ci sono tutti quei bottoni piccoli, 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 che si chiamano i bassi della fisarmonica, la parte d'accompagnamento. Diciamo, la destra suona la melodia, la sinistra accompagna.
Cioè sono due strumenti insieme.
Due tastiere insieme che suonano contemporaneamente, azionate dallo stesso mantice. Okay. Quindi diciamo uno strumento ad aria, la fisarmonica.
Vi avevo chiesto quanto poteva pesare una fisarmonica, e mi ricordo che mi avevate detto che può pesare parecchio. Anche
può
tanto.
Pesare parecchio, sì.
Quanto puoi?
Fino a 20 kg.
Sono dei modelli addirittura fino a 20 kg, sì, una fisarmonica grande, professionale, diciamo il peso medio quanto 12, è 12, 14. 13 kg,
quindi fai anche un po' di pezzo,
è associabile, no? anche a un tipo di musica non folk, non diciamo
sì, assolutamente
ad altri tipi di musica.
Ultimamente è utilizzata molto anche nella musica jazz. Uh-huh. Viene molto utilizzata adesso, qualche nome tutti forse conoscono almeno di nome, so Antonello Salis,
sì. Gagliano. Vabbè, lui suona il bandoneon, però
è una fisarmonica, bandoneon, anche la fisarmonica.
Paretti, no?
Sì, sì.
Astor Piazzolla.
Piazzolla, bandoneon. Però molto associata a questa musica, insomma, certo. in Italia. Poi, insomma, abbiamo a Spoleto Luciano Biondini, poi c'è Simone Zanchini, non so se avete mai sentito il nome. Tutti i fisarmonicisti che vengono, diciamo, dalla parte più jazzistica, etnica, Quindi hanno fuso un po' quelle che sono le radici popolari con la musica più moderna, hanno fatto un linguaggio proprio e...
Insomma, anche la musica classica, perché poi nasce anche come organo portatile.
Sì, è una sorta di organo portativo, quindi... Non so, al conservatorio si studia fisarmonica classica, si studiano brani d'organo, brani del clavicembalo, pianoforte, trascrizioni adattate alla fisarmonica che può suonare tutte queste cose. Quindi per la gente è solo lo strumento, insomma, di intrattenimento, ma in realtà è uno strumento da concerto che può suonare davvero qualsiasi cosa.
Fino ad arrivare alla musica dance, perché ho memoria negli anni 2000, 90, di alcuni brani abbastanza famosi dance che utilizzavano la fisarmonica come strumento principale,
assolutamente,
al posto del sintetizzatore, quindi veramente uno strumento completo.
Poi negli ultimi anni si è fatta molta strada anche la fisarmonica elettronica, quindi sono stati fatti vari modelli, quindi di fondo è una tastiera elettronica.
È stata riscoperta un po', dimmi se sbaglio, la fisarmonica come strumento.
Un po' rivisitata,
ma cioè è proprio elettronica, è proprio una tastiera
digitale,
sì, completamente digitale, fa dei suoni campionati di fisarmonica, ma anche, non so, pianoforti, tastiere, ospite, come fosse una tastiera
touch,
però
tipo una cosa touch col display,
esatto, c'è anche gli ultimi modelli con display dove selezioni i suoni, cioè per uno strumento elettronico vero e proprio.
Per Natale ti
la batteria, l'azione, fai tutto insieme, basso, batteria,
sì, metti,
sì, poi con un computer o con un tablet puoi attingere a una gamma di suoni campionati,
sì, le librerie di suoni, inserirle all'interno dello strumento
Dopo preparati che si suonate qualcosa così, come vediamo, no? Da vivo, no? Un suono di fisarmonica.
Poi la musica che mette si può anche scaricare e connettere.
Sì, addirittura c'è degli ultimi modelli dove attacchi una chiavetta, non so, registri, suoni qualcosa e poi sì, la fruisci anche da un...
Ma ecco, la tecnologia, si può fare tutto, penso, ovviamente.
Sì, beh, la tecnologia
mai sicuramente. Con la chiavetta.
Andiamo con la canzone e poi torniamo, prima di un Maroon 5 Sugar e poi un... Ti guardi di Matteo, Oasis e Stand By Me, giusto? Dopo anche Gaia ci ha segnato, ci sono segnate due, quindi dopo il prossimo stack musicale mettiamo le sue.
Assolutamente.
Se no sai rabbia, dopo dici che non montai quel
momento. Già sono arrabbiata.
Vabbè, ma andiamo via adesso dopo
sì,
la prima musica.
Infatti tutto deve essere già andata via almeno da mezz'ora.
Dai, 10 minuti e andiamo, dai, concediamo.
Sì, a tra poco.
A dopo.
December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
Let's do it. I'm something weak. sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than the night to the California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
passavo in sottofondo per questa bellissima canzone, io sì, se stand my baby, siccome è un po' lunga, ho detto bene, no? Inglese 8, vedi.
Prima di tornare ai nostri ospiti, io vi consiglio, visto che oggi è sabato, se casomai stasera vi capitasse di andare a cena al ristorante cinese o giapponese, non buttate il biscotto della fortuna.
A me non è mai capitato, infatti.
Perché un signore dello stato di Washington ha seguito il consiglio trovato all'interno del proprio biscotto, ovvero compra un biglietto della lotteria e tutti i tuoi problemi saranno risolti, e questo ha vinto $125,000. Quindi ragazzi, stasera aprite il biscotto e seguite pedissequamente le indicazioni.
Andate a mangiare sushi anche se non ci avete fame.
E andate tutti a mangiare al ristorante cinese.
Domani al concerto.
$125,000.
A colpa dei proprietari.
È colpa di Nicola che mi ha fatto leggere la notizia, quindi chiedete a lui.
Tu come detto Tyson ci puoi ci sta per iso. Con $125,000 gli domanda Fabio, aspetta, con $125,000 gli domanda a testa: che cosa vuoi fare? Se un giorno mi sia $125,000, mi piacerebbe, prima cosa che fai, che fate con questi soldi? Da chi iniziamo?
Villa
da Fabio? Tu hai detto?
Villa
con
perfetto.
Basta.
Tu Fabio?
Mini appartamento.
Mazzo, proprio vuoi abbasso?
Ma una bella macchina, dai.
Gaia?
Io sono assolutamente d'accordo, una bella macchina per girare il mondo.
Ambiziosa ragazza, vai.
Io me ne stacco la spina e spengo il cellulare e me ne vado in giro per
questo per anche, macchina e via con piscina, questo è il viaggio, sono d'accordo anch'io. Se spende il cellulare si sta un anno in giro.
Assolutamente sì.
Sì. Tu fa?
Io continuerei a fare esattamente quello che faccio, perché quello che faccio mi piace molto, è la mia passione.
Però
in maniera del tutto rilassata e priva di qualsiasi preoccupazione.
Dicilo io quando andai.
Assolutamente dopo. Sì, assolutamente sì.
Io macchina e casa nuova, perché anche ci vuoi nuovo, perché il mio insomma è davanti, è mezzo andato, quindi mi piacerebbe. Vediamo con i nostri ospiti.
Passiamo la parola a Gaia.
Che al Corriere è un fotografa.
Fotografa?
Sì. Faccio la fotografa e a proposito vorrei, mi è venuto in mente un piccolo spaccato dato che hanno parlato prima loro della fisarmonica e mi è venuta in mente questa scena. Noi a casa abbiamo una fisarmonica praticamente da quando sono nata, perché il mio nonno era intenzionato a farla suonare a mio padre, però mio padre non ne ha voluto sapere perché pensava fosse oramai un oggetto antico, non una musica che non piaceva più. Negli anni 70 comunque c'era il rock, altri generi di musica, quindi la fisarmonica non era uno strumento,
certo, per i giovani soprattutto poco
assolutamente
appetibile,
assolutamente per i giovani che non, insomma, non gliene è fregato niente. E giusto qualche giorno fa io sono scesa nel, diciamo, nello scantinato di casa e ho visto questa fisarmonica chiusa nella sua custodia, ancora là, ancora ferma, come se il tempo l'avesse congelato, questo
se fosse fermato.
Sì, questo oggetto, ancora insomma c'era tutto uno strato di polvere e era una scena molto bella anche agli occhi, perché comunque un po' si probabilmente riviveva anche mio nonno in questa scena, quindi ho riassociato le due cose. E niente, poi io continuo a parlare di me, faccio la fotografa, probabilmente perché sono un po' uno spirito ribelle, sì, uno spirito libero, quindi nella fotografia trovo tutto quello che trovo, una passione, trovo un lavoro e soprattutto mi dà tanta di quell'energia che io quando esco la mattina non penso che sto andando a lavorare, ma penso che mi sto andando a divertire. Quindi credo sia la cosa più bella. Io dietro una scrivania non ci saprei stare, probabilmente.
Non ti ci vedo neanche io.
Non mi ci vedi, no, grazie, no, che hai confermato. Perché no. Vorresti dire che sono poco seria?
Infatti, no, ti abbiamo messo,
no,
davanti alla scrivania.
Assolutamente, ma tu
non
sei
ti abbiamo
spinto
messo
io,
dietro,
no,
ma
appunto. Spinto io, infatti. Avevo già detto del pensiero quello che. Quindi non ti vedo, questo ho detto. No, da una fotografia hai una cosa giusta, Gaia. Con prima no, è passione della musica, diciamo che l'altra volta ho arrivato, certo, sabato con due scrittori, Andrea Russo e Luca Peghini, sì, che salutiamo, che sono tutti ospiti alla nostra puntata.
Ciao ragazzi,
ciao.
E passioni, no? E anche la fotografia, fotografare dei passaggi o anche un momento, è un altro modo, no, per trasmettere passioni, certo. Ed è un'altra, come la musica, un'altra persona che dà tanto, che trasmette tanto, no? Quindi io non posso la fotografia, però insomma conosco gente come appunto che ha detto Mario Mamato, che qua fotografia veramente ci costruisce, ci descrive la sua vita, no? Con delle immagini, quindi è un'altra passione niente mai, è importante.
Oh, io mi aggancio, vai. Colgo l'occasione per agganciarmi al preambolo che tu hai fatto rispetto a questa fisarmonica che hai trovato in casa. Hai parlato di come se fosse un momento congelato nel tempo. Allora mi chiedo, ma la fotografia ha un po' questo ruolo secondo te? Cioè quello di, ruolo se vuoi anche importantissimo, di prendere dei momenti, degli attimi e di poterli in qualche modo rendere eterni, congelarli nel tempo.
Allora, la domanda è molto interessante. La prima cosa che mi verrebbe da dire è che mentre una volta una fotografia era veramente un ricordo che si congelava per anni, decine di anni, e se pensiamo ai nostri vecchi album tenuti veramente preservati o delle vecchie foto di famiglia con i nostri nonni, genitori, sappiamo che è un pezzo unico, una stampa che si deteriorerà con il tempo, quindi ci sembra, secondo me, rimane tra virgolette congelata per un valore più forte, mentre ora il momento congelato rimane dentro un telefono, in un momento successivo è sostituito da un'altra fotografia, da un altro sguardo, da un altro fotografo, da un altro momento, quindi il momento
poi successivamente modificata magari.
Modificato, quindi è un momento che si rimpiazza subito dopo da un altro, per cui io non la vedo questa cosa. Ci sono fotografie molto belle che poi magari dopo 5 secondi tu scorri
la prossima
immagine, oppure scatto un'altra foto, tanto adesso si scatta a raffica, c'è cioè questa mania di scattare.
Sì, forse hanno un po' assaggiato qualche volta, cioè, perché
che toglie un po' di romanticismo, sì, di significato anche
con questo, non per dire vai passione alla fotografia, però forse qualche volta è anche anche assaggiato. No,
assolutamente,
vorrei agganciarmi a questo discorso, scusa Nicola,
vai.
Finisci la
sera. No, poi quando è? Sennò già ti ho detto vai fuori, no?
Tra un po' rimani solo tu. No, volevo dire, mi è venuto in mente che tutti i miei amici, conoscenti, mi ci metto anche io nel mio piccolo, che mi piace fare qualche foto col telefonino, non sono un professionista, sono a livello dilettantesco, lo faccio. Lo faceva anche per esempio mio padre, che gli piaceva fare le foto, anche noi abbiamo questi album vecchi, un po' nostalgici, di cui si diceva prima. Ecco, quello che mi è venuto in mente è che chi scatta le foto, questo valeva allora come vale oggi, quasi mai compare nelle foto, e anche oggi, nonostante la moda imperante del selfie, spesso anche psicologicamente il fotografo professionista o dilettante che sia è un po' ritroso, un po' di ritrosia a farsi ritrarre, sì, o da altri o anche da se stesso.
Un po' di paura.
È vera questa cosa secondo te? E se è vera, come mai?
Ma è un discorso che è cambiato molto con l'avvento, insomma, del digitale, con i cellulari, come dicete. Hai tirato in ballo una parola importante, secondo me il selfie, che sarebbe il vecchio autoritratto, dove adesso un po' ci mettiamo tutti nelle fotografie, perché secondo me, non lo so, anche voi che ne pensate, se mi volete aiutare a dare
sono
una risposta.
Beh, fai un selfie mentre uno guida, è pericoloso veramente.
Sì, vabbè, quello
ma su un burrone.
C'è gente che lo fa.
C'è gente che cerca proprio il selfie estremo, no?
Sì, sì.
I selfie estremi in situazioni pericolose o di equilibrio precario.
Proprio oggi.
A parte questo, la domanda mi era venuta in mente perché tutti i miei amici fotografi con i quali ho modo di parlare, e tutti mi dicono la stessa cosa, cioè che loro non amano farsi ritrarre nelle foto. E questo vale un po' nel mio piccolo anche per me, che non sono un fotografo, se non un fotografo dilettante proprio da cellulare, però nel mio piccolo vale anche per me, insomma, non sono uno di quelli che ama farsi i selfie, perché probabilmente apprezzo di più una foto fatta di un certo tipo, quindi foto di livello qualitativo e non quantitativo, scattate appunto a raffica come una mitragliatrice. Quindi ecco, il mio pensiero era soltanto questo, se lei o magari qualcuno.
Vai Gaia e poi Francesco e Fabio, vai.
Allora, io dico solo nel mio caso, quando vado fuori a fare per esempio una manifestazione, prima con la mia macchina scatto tutto lo scattabile, quindi foto fatte con una qualità diversa, poi alla fine della manifestazione mi dà gusto scattarmi un bel selfie con i piloti o con i protagonisti, insomma.
I motori.
I motori.
È vero,
e allora un selfie me lo faccio come trofeo, diciamo, come c'ero anch'io quel giorno, anche se nelle foto io non ci sono.
Io ho fatto foto, c'ero
anch'io. Ho fatto foto, però una foto me la tengo anche come ricordo, quindi io entrambi, sinceramente.
Io penso che sia cambiato oggi la natura che sta dietro la produzione dello scatto. Tu hai detto, io ti rispondo in maniera provocatoria dal mio punto di vista, secondo me dietro ogni foto, ma anche dietro qualsiasi altro prodotto artistico, un quadro, una musica, un libro, c'è sempre l'artista. Cioè, anche se non compare, ma io riconosco una canzone dei Pink Floyd, cioè li sento i Pink Floyd dentro quel brano, anche se non li vedo, così come sento uno scrittore dietro, certo, quei versi, certo, o quella prosa, oppure sento un musicista, eccetera, eccetera. Il selfie, secondo me, è un diverso scopo della produzione della foto. L'artista fa la foto per esprimere, per tirare fuori. Chi fa il selfie o chi comunque utilizza il mezzo della foto in quel modo lo fa per esibizionismo. È proprio diversa al 90% dei casi, cioè, o per ottenere altro. Parlo dei vari influencer o delle storie su Instagram, questo nuovo modo di utilizzare il mezzo fotografico. L'artista c'è sempre dentro il prodotto, anche se non si inquadra o se non si autoritrae, a mio parere. Altre cose invece non sono proprio considerabili artistiche, secondo me, altri utilizzi del medium.
Fabio, vuoi aggiungere una cosa? Vai.
Che location preferisci per le foto?
La domanda, mi sembra una considerazione su quello che diceva prima Matteo, vai.
Se c'hai una location che ti acchiappa di più, ti...
Allora,
ti spia di più, più che acchiappa, sì. Ti spia di più, dai.
Sì, più che location, in realtà sto, da quest'estate mi sono ritrovata immersa in un vortice di eventi motoristici, quindi...
Guarda, vediamo qua le foto.
Sì, ho un sito internet dove la prima sezione è proprio dedicata al mondo dei motori.
Ce lo ricordi il sito?
Il sito è www.gaiabricca.it. E la prima sezione che troverete è appunto quella dedicata ai motori. Quest'estate mi sono fatta una carrellata di bellissimi eventi, tra cui lo show dei motori. Sono andata a Misano, Acqualagna, Drifting, tenuta Lamborghini, autodromi e quant'altro.
A Magione ci sei mai andata?
Sì. A Magione ci sono andata e ho conosciuto soprattutto... ho trovato tanta bellissima gente, tante bellissime persone che non sono molto, molto aperte, molto appassionate, quindi mi dà gusto proprio fotografarli perché mi trovo bene, passo una giornata splendida con tanti sorrisi, tanta allegria, quindi torno a casa con tante foto ma anche con tante persone, nuove persone conosciute.
Ne fate, sì, tante di foto, vero? Poi c'è una di fare queste foto, ce n'è una a cui... sei legata perché non è la più bella, oppure quella che è stata più difficile da fare, dalla moto, vedo, dimmi se sbaglio,
mi piace il movimento,
ai macchine,
e allora un po' i motori, macchine,
anche
più che altro macchine, ecco, e in generale è un po' l'ambiente in generale, e poi anche l'adrenalina che mi dà quando vedo per esempio uno show di drifting, non lo so, c'è una galleria che si chiama Acqualagna Drifting, okay. E è una specialità che mi fa venire non il terrore, però quell'adrenalina che...
tra paura...
Alcune sono spettacolari, perché vedi in mezzo a fumo queste
persone... In mezzo
persone.
Al fumo, alle gomme, a queste macchine che girano vorticosamente, e poi i piloti stessi alla fine mi dicono, ma vuoi salire? E io là sono praticamente quasi paralizzata, che però alla fine salgo perché dico, che faccio? Sto qua in mezzo, faccio foto da 3 ore e poi non vado a fare un giro?
Hai fatto un giro, quindi poi...
Alla fine l'ho fatto, ho urlato tutto il tempo come...
Vabbè, che vanno piano anche tu.
Sì.
Senti Gaia, ancora non ho visto il tuo sito e le foto sul tuo sito, però vorrei chiederti quanto tempo dedichi alla post produzione delle foto in genere, cioè in altre parole ti piace la foto diciamo spontanea oppure molto elaborata successivamente,
studiata diciamo, preparata, sì, per bene.
Beh, allora intanto mi riaggancio a quello che dicevo prima, perché io ora vedo molta gente che prende un telefono e inizia a scattare a raffica 300 foto, e questo è un modo che non ha senso, perché la foto comunque va ragionata, la composizione un minimo, sto prendendo la persona, sto prendendo altre cose che mi disturbano, questo non dico a livello di un professionista, però anche una persona con un telefono un secondo di ragionamento prima lo dovrebbe fare. a monte prima di scattare a caso, perché poi ti ritrovi il telefono con 5 miliardi di foto schifose. Quindi un minimo, cioè comunque la composizione va sempre pensata in ogni caso. Poi l'attimo, c'è cioè l'attimo fuggente, quello sguardo, quella persona, quel secondo, quella frazione di secondo. E poi ci sono foto dove magari dici, bah, questa curva mi ci posso mettere, su questa è più pericoloso, su questa posso prendere un'angolazione più bella per la macchina. Quindi entrambi, diciamo, la post produzione mi porta via tempo, perché bisogna sceglierle innanzitutto e poi leggermente, insomma, a sistemare un pochino i colori per enfatizzare questo
più una cosa che in altra, magari più lo sfondo.
Ma penso che anche a sette colori sia importante, no? Anche i colori sono importanti in una foto.
I colori, sì, anche perché non possiamo. Qualche volta ho lavorato anche con il bianco e nero, però chiaramente le macchine hanno delle, come si dice, insomma, hanno dei colori particolari, delle verniciature.
Colori tenui o colori
in questo caso diciamo che sono quasi obbligata ad usare i colori più sgargianti, perché appunto l'auto c'ha tutti gli stemmi, tutte le colorazioni varie, i caschi, le tute, quindi assolutamente.
Io faccio una domanda, così mischiamo le carte che abbiamo oggi su questo tavolo così ricco. In che rapporto sei con la musica e con la letteratura?
Aspetta, questa è una domanda un po' difficile.
La musica e
dopo, se vuoi, dopo, durante la musica
dopo lo uccidiamo, chi mi aiuta ad uccidere Francesco?
Io ti ho fatto domande facili, quindi
sono importanti nella tua vita, influiscono in qualche modo anche nel tuo lavoro, nel tuo fare fotografia.
Dopo, allora chiediamo a fotografia come influisse sulla musica, sulla loro attività.
Assolutamente, sono d'accordo. Allora, intanto la musica, io più che la scrittura, la musica, perché da piccola ho suonato sia il pianoforte che il violino, per cui la musica ha sempre fatto parte di me, e io tutto il giorno ascolto musica, quindi da quando faccio post produzione a quando sono in macchina ascolto radio e CD e quant'altro, quindi la musica fa parte di me come se fosse aria, anche se al momento non sono nessuno strumento. E poi comunque io mi trovo sempre bene a confrontarmi con altre persone di altri campi, perché comunque secondo me una persona che ha una certa sensibilità si trova bene a parlare, anche se fosse un altro ambito, però c'è un certo feeling, diciamo.
Certo. Hai risposto bene, sta bene.
Nel frattempo ringraziamo i Red Hot Chili Peppers che avrebbero voluto oggi partecipare alla trasmissione.
Da fuori!
Essendo arrivati in ritardo, abbiamo detto.
Sono fuori e non posso entrare perché non abbiamo posto. Però vi salutano.
La prossima volta, ragazzi.
Prossimo sabato, dopo le donne, vengono. Però altri fuori ci fanno l'accompagnamento. Domanda, non so se è proprio incastare questi mondi, no, diciamo. Come influisce la fotografia sia durante i concerti, no? O anche durante, diciamo, la vostra stagione di fisarmonica? Incide la fotografia, cioè, oppure no?
Ma
se incide, quanto?
Una piccola premessa, poi ti dico in che modo
incide, sì, incide.
Io credo che cioè il fotografo, il musicista, lo scrittore siano tutti artisti, insomma, il mezzo è diverso, ma
assolutamente
l'obiettivo ultimo è quello di trasmettere un'emozione.
No, è lo stesso, voi pienamente d'accordo.
Con una foto, certo, con la musica, con dipinto,
però
con
l'obiettivo
una scrittura o con uno scritto, una poesia, credo siano la stessa cosa vista da sfaccettature
diverse.
Il rapporto con la fotografia, vabbè, noi cioè io davvero sono un fotografo da cellulare e nemmeno bravo, quindi però sempre presente. Abbiamo degli amici fotografi, insomma, dei concerti, quindi è sempre presente la foto, insomma, gli eventi, i concerti, quindi viaggiano sempre insieme, no?
E parlo di concerti, invece qua è il concerto che vi è rimasto, prima qua dicevamo la foto, no? Dicevamo che sto magari la foto più bella. Il vostro concerto che vi è rimasto nel cuore, perché c'è tantissima gente, per il posto, oppure per la musica che avete trasmesso, suonato.
Ma tanti.
O perché la cena offerta era particolarmente
o perché avete vinto,
anche quello è un parametro,
o perché avete vinto 125.000 euro a fine del concerto,
Ce n'è uno che ricordi in particolar modo?
Dai, due, almeno così siete.
A Baiani che eravamo,
quindi Roma, giusto?
tantissima gente, mi ricordo,
sì,
è stato un grande successo lì. E poi dai, forse a Monte Carlo.
Monte Carlo, mettete Monte Carlo, cioè,
perché eravamo al museo oceanografico, quindi c'era questo splendido panorama, e tante autorità, quindi è stato
importante. Che anno Montecavo siete andati? Quest'anno?
Un anno fa, sì, circa un anno fa. Beh, io ricordo con affetto anche al Morlacchi a Perugia, dai, quando giochiamo in casa è sempre...
Giustamente, sempre ricordaio. Morlacchi qualche anno, anche questo anno scorso?
2014.
Sì, qualche anno fa, sì.
Io scusate, ma poi vorrei sapere invece la volta più brutta, quella che magari è successo qualcosa di imprevedibile, si è rotto lo strumento, non lo so,
adesso ne so. Ci pensiamo, c'è degli aneddoti.
Sabato 29 anche... settembre a Radiofonica. Ah no, non era.
Se si rompe il microfono è colpa sua, sì, non stiamo niente.
È successo di tutto, eravamo a mare.
Questo però se lo ricordano bene. Infatti,
ma è dove? Su un paesino vicino Rieti.
Che non andate a mare,
un piccolo festival estivo di qualche concerto.
Ha piovuto? No.
No, allora si è rotta una sedia e uno di noi è caduto con 15 kg sulle spalle per terra.
Poi stava bene oppure
il
per
nostro
una settimana...
direttore di orchestra ha diretto tutto il concerto con la cerniera dei pantaloni slacciata.
Quindi quando
vabbè,
si
quella adesso
l'ha fatto apposta per drammatizzare dopo l'evento.
La proprio... Il bassista ha rotto non una corda ma due.
Due corde del basso.
Cioè era davvero, c'erano degli impulsi.
E come, cioè, avete fatto cambio volante oppure ha suonato lo stesso?
Poi a un certo punto si è interrotto. Insomma, okay. C'è stata una pausa e...
alla fine vanno tirato le uova praticamente
alla non fine proprio, non siamo riusciti nonostante però è stato tremendo.
C'era qualcosa di negativo,
sì, di negativo. Sì. Volavano le pagine col vento, quindi spartiti per terra le gio pure
caduto, le gio cadute, un disastro
tutto quel giorno.
Tutto questo.
Che vabbè, giorno? È meglio concentrarle, dai.
Questo giorno, anno, rimossi.
Perfetto. Davanti a Maea, giusto?
È successo.
Vicino Rieti.
Quindi non andate vicino a Rieti perché può succedere tutto. Potete cadere. Vabbè, chi si ascolta per andare vicino a Rieti sa che non ne va andare perché almeno non posso.
Sopra al lago del
è arrivata una denuncia dalla Proloco di Rieti per diffamazione. La gireremo in
dopo sì, dopo come... Matteo, invece parlando qui di tu ne hai scritto i due, no? Due ibi sono caschi, no, quanti ibi?
Quattro
ibi, scusa. Forse l'avevo fatta, però te li faccio. No, quattro, non mi ricordavo due, scusate, a quattro. Iba a cui sei più affezionato e quanto incide te come scrittore e la musica e la fotografia?
Allora, parto da questa seconda parte della domanda che mi sembra più attinente a quanto abbiamo detto finora. Musica e fotografia. La fotografia, innanzitutto, anch'io sono un fotografo da cellulare, quindi non sono un fotografo, però come diceva giustamente Gaia, nel mio piccolo preferisco inquadrare bene la scena, quindi non fare foto a raffica, ma studiarle, calcolarle, togliere gli elementi di disturbo prima di scattare, e questo vale anche con una semplice foto fatta sul cellulare che se non viene bene si può nel più delle volte cancellare e rifare senza problemi.
Quanto sei saggio.
Ma
bravo.
Grazie.
Ma fa la sola, non abbiamo
preferisco i paesaggi, nel mio piccolo mi definisco un paesaggista, a volte mi stampo anche le foto più belle che faccio, anche se sono fatte quasi tutte col cellulare, ma oggi comunque hanno una bella definizione. A volte le stampo e in casa una piccola bacheca di foto di quelle che preferisco, che più delle volte sono paesaggi di luoghi che in cui mi sono trovato bene, mi sono piaciuti, o semplicemente foto che mi sono piaciute particolarmente.
Quindi sei un romanticone?
Assolutamente sì, ho un animo romantico e qui mi ricollego poi anche alla mia parte da scrittore, nella quale
donne in ascolto
romantico,
cercate
in senso letterario.
Ma avete trovato i banni a suonare per noi qua a Fisarmonica? Dai, quattro un po'. Romanticismo, sfortuna, quindi preparate. Invece, a cui sei più legato dei quattro?
Allora, sai, si dice sempre che
il primo, l'ultimo,
no, l'ultimo è sempre più bello perché si cresce, si migliora. Ma nel mio caso, penso sia vero. Il mio ultimo
libro
è uscito l'anno scorso a novembre, quindi poco meno di un anno fa,
non da tanto.
Si intitola L'ultimo Spartano, è ambientato nell'antica Grecia, parentesi, io scrivo romanzi di ambientazione storica, sono tutti di questo genere, di taglio epico, avventuroso, e nei quali cerco di proiettare il lettore in un mondo diverso dall'ordinario, diverso da quello che può trovare tutti i giorni fuori dalla porta. Cerco di far vivere emozioni, odori, colori di un mondo che in un qualche modo non esiste più.
Assolutamente.
Ciò nonostante, le persone che hanno vissuto in periodi, momenti storici diversi dal nostro, da quello che conosciamo meglio, erano comunque persone esattamente come noi, e questo è quello che cerco di far rivivere nei miei libri. Le storie umane sono molto simili, i sentimenti sono
abbiamo trovato anche la copertina
su Amazon, i sentimenti delle persone sono sempre quelli,
assolutamente,
dall'epoca.
Dopo ricordi anche i contatti. Allora, adesso andiamo qua a musica, però te cosa, allora, prima se qualche tifoso umanista può esultare perché Roma vince 1-0 nel derby con Lazio, e poi prima parlavamo di foto, no? Di video e tutto quanto. Purtroppo in Italia c'è ultimamente una brutta mora, perché è successo esattamente, adesso lo dico, in Puglia, nel Salento, dei ragazzi, poi anche minorenni, hanno massacrato il botto in Cotano e poi hanno messo il video in rete. È una purtroppo moda bruttissima che sta andando ormai, parliamo di foto, di video, ormai di moda, no? Fare una stupidata, chiacchierata, per non dire peggio in questo caso, e poi mettere sul video, sulla rete, scusate, convinti che fosse, che è una cosa giusta, no? Anche famose, certo, i selfie, tante volte persone fanno cose estreme e poi mettono i video su, spesso quando sono ragazzi, e li mettono su niente. Quindi purtroppo, come dicevamo prima, ultimamente
più che altro lo psicologo per capire,
sì, ma anche l'utilizzo sbagliato di foto e video, no? È successo appunto in Esento, due ragazzi che hanno meno di 18 anni e la vittima è stata operata e a mandibola e deve stare in ospedale per ben 30 giorni. Sembra che il motivo sia stato i telefoni e i soldi, nel senso che uno prende il ragazzo i telefoni e i soldi, lui addirittura gli hanno detto ti uccido il tuo telefono e i tuoi soldi se non mi dai.
Beh, quindi, qui torniamo un po' a quello che dicevo io prima, in qualche contesto questo mezzo di comunicazione viene utilizzato come un nuovo modo di essere, sì, esibizionisti, sì, e sia in declinazioni, diciamo, non offensive, non dannose per nessuno, se non forse per l'utilizzatore stesso, sia in casi come magari, ecco, il bullismo, sì, sì, più classico, invece può arrivare a una sublimazione, infatti, ed essere, ecco, esposto a tutti.
Il video è passato, messo anche su social,
è stato
postato. Va bene. Allora, ragazzi, avete dei vostri pezzi della fisarmonica, no? Abbiamo trovato qualcosa, abbiamo fatto sentire, dimettimi se sbaglio. Così, qua che mi dicevi tu, no?
Sì, lo ritroviamo.
Sì, perché. Allora, intanto mettiamo questa qua, durante la musica ritroviamo anche, sì, il vostro pezzo. Me l'ha chiesta Gaia, quindi tu la presenti, perché se lo dico io non capisco niente, quindi te. E la presentazione, come si chiama e di chi è?
Allora, è di Tash Sultana, un'artista australiana emergente, molto giovanissima direi, e uno dei pezzi che mi piace di più si chiama Jungle.
Perfetto, andiamo questo e poi dopo questo, tanto troviamo un vostro pezzo di fisarmonica, così mentre voi andate a prendere per suonare al vivo sentiamo qualche pezzo vostro, va bene?
Va bene.
Quindi iniziamo con Jungle, ho visto che è in inglese oggi che ho, e poi ci vediamo dopo.
A tra poco.
Thank you. è che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.
È che mi lasciavo trascinare in giro dalla tristezza, quella che ti frega e ti prende le gambe, che ti punta i piedi in quella direzione opposta, così lontana dal presente. Ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li tolgono con l'acceleratore fino in fondo, le vite che sfrecciano.
E vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari, avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici degli animali.
È che mi voltavo a guardare indietro, e indietro ormai per me non c'era niente. Avevo capito le regole del gioco e ne volevo un altro, uno da prendere più seriamente.
È che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li tolgono e con l'acceleratore fino in fondo, le vite che sfrecciano. E vai che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari, avremo gli occhi vigili e attenti e selvatici degli animali. E più di una volta e più di un pensiero è stato così brutto da non dirlo a nessuno.
Più di una volta sei andato avanti dritto, dritto sparato contro un muro, ma ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno.
Ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno.
Siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li perdono sulle autostrade così belle, le vite che sfrecciano. E vai che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fai. Avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici, e selvatici, selvatici. Siamo quelli che guardano una precisa stella in mezzo a milioni, quelli che di notte luci spente, finestre chiuse, non se ne vanno da sotto i portoni. Quelli che anche voi chissà quante volte ci avete preso per dei coglioni, ma quando siete stanchi e senza neanche una voglia, siamo noi quei pazzi che venite a cercare,
quei pazzi che venite a cercare,
quei pazzi che venite a cercare,
quei pazzi che venite a cercare.
Eccoci qua ragazzi, abbiamo sentito un po' di musica, abbiamo fatto sentire anche un pezzo dei nostri amici Fisarmonici, ma non ce l'abbiamo fatta, ma ricordiamo il sito, se così
www.fuccellifisarmoni con la y finale.com.
E là si possono ascoltare pezzi, giusto?
Sì.
Di, ecco, concerti, pezzi, concerti vostri.
Ci sono i video, c'è una galleria fotografica. Perfetto. Poi ci sono i nostri tre album, si possono ascoltare delle anteprime e volendo anche acquistare, insomma.
Perfetto.
Anche singolarmente, non so, se c'è un brano che vi piace dall'album si può prendere anche una sola traccia.
Perfetto. E abbiamo sentito l'ultima canzone, Francesco Rigoi e Isa qui che restano. Non l'ho mai ancora sentita, mentre bella canzone.
Però ora avremo l'opportunità di ascoltarli dal vivo.
Quindi facciamo suonare
ridotta, non tutta l'orchestra.
Ho provato prima che entravamo durante la musica a prendere, no, in mano a fisarmonica e insomma pesa.
Pesa, è pesante, sì.
Quindi fate anche un po' di palestra.
No.
È come questo, uno zainetto.
Oddio,
questo è 14 kg per all'incirca.
Lo so già quanto poi va. Io già una squadra, mi sa che 10 kg ci arriva.
Guarda, quando io sono tornata dall'Irlanda sarà stato 20 kg il mio.
Ma tu torni da Ianna.
Io ce n'avevo due di
fisarmonica. Perfetto, poi dai, torni da Ianna, quindi
20 kg.
Sono tornata con una specie di lussazione sulla spalla, perché da Bergamo a Perugia, grazie ai nostri servizi
di
treni, ne ho cambiati 4, quindi lasciamo.
Vabbè, 4, vabbè, va bene. 2 a mattina e 2 pomeriggio, va bene, no?
Sì, tutto il giorno.
Allora, infatti, quindi. Li facciamo suonare poi da vivo?
Sì. Va bene. Che cosa ci suonate?
Che suoniamo?
Facciamo Libertango?
Sì, un brano famoso, un brano di Asso Piazzolla, Libertango, così.
Vai.
Lo conoscono un po' tutti.
Pronti? Via.
Infatti, è bellissima, infatti,
era erano l'unica entità, erano
no, veramente bravi. Mi è piaciuto, oltre che con questa complicità di sguardi, anche vedevo queste fisarmoniche che si aprivano,
che respirano come una persona, perché di fondo
sembra veramente un'anima loro, no? Per conto sì. Veramente è stato bello. Poi penso che intesa conta tanto, dimmi se sbaglio, no?
Assolutamente. Anche
con lo sguardo, no? Francesco?
Le fisarmoniche, queste sono abbastanza recenti, una quindicina d'anni. Poi ce ne abbiamo altre.
Quindi ancora non sono maggiorenni, no?
No, no. Però abbiamo gli strumenti anche storici, degli a fine anni 50.
Cavolo!
58.
del 58.
Ma quelle non vanno suonate?
No, 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 le suoniamo. Suonare,
sono diverse da queste oppure siamo
leggermente uguali? Diverse, però molto simili, ma in alcune
cambiano i legni dentro,
anche alcune particolarità di diverse, insomma, non sono molto particolari, sì.
I colori invece? I colori possono essere anche il color legno,
sì, modano, sì, sì.
Fanno cioè, anche di legno.
Anche proprio di legno. Questi diciamo sono
legno
ricoperto, adesso a parte la mascherina, questa è in alluminio, però il resto è di legno ricoperto di celluloide, insomma, per protezione. Inizialmente, ecco, quelle antiche non avevano la celluloide,
solo legno, esattamente. Originario era legno.
Era legno. Adesso però stanno tornando un po' indietro, insomma, le rifanno proprio totalmente di legno.
Ecco, vedi?
Dentro, insomma, ecco, tutto legno.
Che storia ha la fisarmonica? Cioè, da quando risale?
La storia, allora, diciamo che adesso stringo un po' la faccio
di storia, no? Sono andato al nocciolo.
Allora, il primo brevetto di uno strumento simile alla fisarmonica è dell'inizio del 1800, se non sbaglio, 17.
Come strumento?
A Vienna. In realtà non è italiano, era una sorta di organetto, non so se conoscete l'organetto, quello piccolino.
Sì.
Ok. E aveva solo 5 bottoni nella mano destra, ogni bottone però non faceva una nota singola, faceva degli accordi, insomma, più note contemporaneamente, veniva utilizzato per accompagnare i canti popolari, solo 5 bottoni. Poi per qualche motivo, adesso la leggenda parla di un viandante, perché poi ci sono varie storie, varie leggende, parla di un viandante che era andato in visita a Loreto, poi la sera cercando ospitalità l'aveva trovata a Castelfidardo da un certo Paolo Soprani, che forse il nome è ben noto perché
sì, insomma, nome
è un'azienda famosa, produttore di fisarmoniche, e ai tempi non facevano fisarmoniche, insomma, erano falegnami, avevano un'azienda, insomma, artigiana. Quindi in qualche modo adesso si parla di questo viandante che per omaggiare, insomma, i padroni di casa, sì, per l'ospitalità, ha lasciato questo strumento in regalo. Altri dicono che Paolo nella notte, insomma, appassionato a questo strumento, l'ha smontato tutto, l'ha studiato e poi la mattina,
ma cosa hanno fatto?
Fatto sta che lui in qualche modo è venuto in possesso di questo strumentino, che in realtà non era una fisarmonica, però il funzionamento era quello, e da lì, insomma, ha aggiunto più note, ha aggiunto sinistra, insomma, poi da lì si è sviluppato. Adesso non sto a raccontare
quanti
tutta la storia,
quanti
ma...
sono?
Allora, questi sono strumenti che hanno alla mano destra 47 note reali. Adesso i bottoni sono più, sono quasi 90, perché ci sono delle file ripetute. Sì. Un pianoforte ce n'ha 88, quindi diciamo è ridotta. Però ci sono alcuni tasti che aggiungono un'ottava sotto e un'ottava sopra. Alcune fisarmoniche, quelle che dicevamo prima, pesantissime, raggiungono l'estensione del pianoforte. Sono 64 bottoni più un'ottava aggiunta in acuto al grave, si raggiunge
un antesignano dei moderni traspositori,
esattamente,
tastiere.
Una sorta di
e 120 bassi,
questi bassi bottoncini piccoli sono 120, insomma, il modello più grande. Quindi da lì, tornando alla storia, Paolo Soprani l'ha sviluppata, insomma, è stata anche la prima azienda a Castelfidardo, perché questo viaggiatore era andato a Loreto, insomma, in visita, era stato ospitato a Castelfidardo, e dove tutt'oggi, insomma, possiamo dire che è la patria della fisarmonica, insomma.
Faccio una domanda.
Sì.
Questo è uno strumento che, a vederlo, soprattutto il modello non a tastiera, ma proprio questo
a bottoni,
no? Bottoni o pistoni?
Bottoni.
Incute un po', non dico timore, però così a primo acchito sembra essere un qualcosa di complicato, no? Di complesso. Qual è la reale accessibilità di uno strumento? Cioè, uno che volesse accostarsi alla fisarmonica,
sì,
quali sono più o meno i tempi richiesti perché uno possa ottenere qualche piccolo risultato, iniziare a strimpellare, non dico suonare bene come voi, però iniziare a tirar fuori la chitarra, ad esempio, è molto facile, no? Pochi giorni uno può iniziare a suonare.
In poco tempo si suona dei brani facili anche nella fisarmonica. Insomma, noi entrambi, oltre a suonare, insomma, abbiamo anche degli allievi, insegniamo, e con poche lezioni si riesce a suonare dei primi brani, insomma, facili. Spaventa la mole dello strumento, ma in realtà per i bambini ci sono anche strumenti molto ridotti, quindi con pochissimi bassi, poche note alla destra, maneggevoli, e possono...
Quindi diciamo che l'apparenza in questo caso un po' inganna, non bisogna lasciarsi impaurire da tutta questa mole di possibilità e di
bottoni
da poter...
Invece accessibilità economica, anche se è uno strumento economico, però dal punto di vista economico, quanto è accessibile una fisarmonica per chi volesse iniziare?
Ma ci sono strumenti anche, diciamo che il consiglio che diamo sempre è di ricercare, c'è una grande quantità di strumenti nei mercatini, insomma nell'usato, italiani, insomma
ben fatti,
e accessibili con qualche centinaio di euro, diciamo, non bisogna spendere 400-500 euro, già insomma si riesce a trovare dei bei strumenti usati, insomma per cominciare vanno molto bene.
Se no sul nuovo fanno delle cose un po'...
Beh, sul nuovo andiamo su, insomma.
Sulle cose un po' inaccessibili.
Bene, sì.
No, ci sono degli strumenti, diciamo, cinesi, di importazione, che, diciamo, per cominciare magari possono andare bene, ma comunque il prezzo è sempre quello.
Okay. Questo è uno strumento personalizzabile? Esistono alcuni strumenti, tipo le chitarre, i bassi, che possono in qualche modo, da degli artigiani, essere anche customizzati? Anche la fisarmonica può essere adattata alle esigenze, e in che modo, in caso?
Sia esteticamente.
Sì, a parte, vabbè, l'estetica, insomma, certo, l'hanno dato. Queste, vabbè, sono fisarmoniche, vedete, ricoperti celluloide nere, ma se ne trovano rosse, argentate, qualsiasi colore, qualsiasi scritta, qualsiasi
d'oro
cosa,
per quelli che comprano i pannolini alle galline.
La facciamo d'oro, magari.
E qui c'è scritto vietato toccare, vietato rompere.
Non ricoperte d'oro, però, proprio d'oro.
D'oro, tutto.
Ah sì, anche i tasti d'oro.
Poi, diciamo, è personalizzabile anche i registri, la timbrica della fisarmonica, soprattutto per quello che riguarda l'accordatura. Insomma, non so se avete sentito la musica, insomma, da ballo ha questo suono molto stridente, la fisarmonica, perché è accordata, diciamo, con un modo un po' particolare. Quindi anche in base all'accordatura che viene fatta la fisarmonica abbiamo un suono, diciamo, un po' più aperto, più stridente. Capito. Rispetto a un suono più... vengono anche accordate, diciamo, le due voci centrali. Adesso per chi ci ascolta è difficile, però diciamo... Per noi qua c'è qualche esperto, diciamo, questi due pallini centrali sono due ance che suonano la stessa nota, vengono accordate leggermente sfalsate di qualche centesimo e semitono e si crea questo effetto musetta, diciamo, questo suono un po' vibrato.
Per semplificare possiamo dire che ci sono dei suoni principali che vengono prodotti dallo strumento e degli armonici che poi vengono aggiunti intorno, possiamo dire una cosa del genere?
Beh, in realtà è proprio, diciamo, nelle ance, nei suoni principali che... Diciamo, cambiando l'accordatura si ottengono dei suoni un po' diversi, insomma, miscelando queste ance insieme, sono proprio sempre le ance, diciamo, i registri vanno ad agire sulle ance che suonano e le mescolano insieme, quindi in questo caso, per dire, pigiando un bottone sono quattro ance che suonano contemporaneamente, quindi agendo su queste combinazioni si può personalizzare la timbrica, ma anche nella disposizione delle note, soprattutto questa a bottoni. Ne esistono varie versioni.
Infatti,
diciamo,
vedo Fabio catturato da immagini.
No, ma incuriosito, cioè, come strumento, però per me è fantascienza. Io mi troverai scordinato.
Beh, chiaramente per chi non ha preso mai suonata,
non ho suonato mai.
Magari provando scopriresti.
Fabio, vuoi provare?
Provando in diretta.
Fabio, vuoi provare?
A fare un suono in diretta.
Fabio, quando torniamo, vuoi provare a fare un suono in diretta? Ci vuoi provare adesso? Provaci adesso, vai.
Farà male fare un suono.
Attenzione, momento.
Ma io mi sento d'accordo perché secondo me sincronizzare la mano destra con la sinistra potrebbe essere.
Siamo a esperimenti in diretta. Attenzione, di fisarmonica.
Se te lo spaccio, tranquilla.
Un attimo.
La mano destra
questa mano. Qua, se no non saprei.
Qua, perché non c'è telecamera, perché sennò sarebbe meraviglioso.
Sarebbe il momento più.
Guarda, c'è una cinta.
Voi non potete vedere, ma stiamo tentando di investire con un. Quanti chili pesa questa?
14.
Con un 14 kg di fisarmonica il nostro.
Oh, allora, vai. Io esco così.
Vai, suona qualcosa, vai. Beh, andiamo con la musica vera, se non mi viene sonno, per favore.
State ascoltando Arnold Schoenberg con improvvisazione.
Musica contemporanea.
Veramente fantastico quando si apre. Cioè, comunque è impressionante quando si apre e chiude, perché veramente sembra avere vita, no? Da sempre.
Sì. Musica contemporanea. Sì.
No, signori, non è Radio 3, stiamo sperimentando nuovi orizzonti sonori, siamo sempre su Radio Folk.
Ultimo ultima.
Beh, degli autori contemporanei comunque hanno sperimentato. Adesso basta pensare a Berio, ha fatto una sequenza per fisarmonica, quindi anche nella musica contemporanea.
Ma il movimento del mantice.
modificato.
Fermiamo, qualcuno fermi Fabio, sì, grandissimo.
Sì, assolutamente.
Se non lo muove viene un suono diverso. Cioè va mosso.
Sì, non è.
In base alla pressione che metti, agisci sull'intensità del suono. Cioè più tiri forte, più suona forte.
Quanto è la massima apertura?
Si apre parecchio. Poi però diventa scomodo suonare la mano sinistra.
Domani ti vuoi chiedere, tu metti qualche modello di, cioè qualche fisarmonica, qua il vostro fa tutti quelli che sono a fisarmonica, se avete un modello a cui vi ispirate, un maestro t'avete di fisarmonica a cui vi ispirate?
No. Ma molti, sicuramente Richard Galliano,
ok,
ma abbiamo amato, ascoltato tantissimo, noi l'abbiamo conosciuto insomma in anzianità, adesso è morto. Un grande fisarmonicista americano che pochi conoscono, un jazzista fantastico, è Fred Marocco, non so se avete mai sentito il nome, è stato davvero una leggenda insomma della fisarmonica,
un jazzista,
jazzistico assolutamente, stato tra i fisarmonicisti tra l'altro più incisi in assoluto e su qualsiasi brano praticamente fino a
non insomma, perché era tatuato. Non l'hanno inciso fisicamente.
Hanno inciso. E su tutti i brani, sì, a parte va bene, un sacco di brani usciti insomma dalle sale cinematografiche di Hollywood, se sentite il suono di fisarmonica è Fred Marocco che suona, non so, sul Padrino, sì, sì. Tantissimi.
Beh, un film
parliamo insomma di di qualche anno fa,
lui
è morto già da qualche anno, è morto già da qualche
invece,
anno.
Qui in Italia o insomma, qua è ai giorni dove o ai giorni dove qua fisarmonica c'è un buon, diciamo, una buona diffusione.
Ma diciamo che in centro Italia è un po' ovunque. Abbiamo notato la zona del Lazio, forse una maggiore diffusione. Insomma, noi insegniamo anche nella zona di Rieti. Lì c'è tanti ragazzi appassionati di fisarmonica, c'è una tradizione forte. Qui in Umbria pure, però non come...
Diciamo,
si è persa un po'.
Al nord come?
A nord hanno delle fisarmoniche particolarissime, tra la fisarmonica e l'organetto, sono degli strumenti particolari, molto diffusa nei loro balli e musica popolare, no? Nella zona del Trentino, zona della...
Beh, Trentino penso sì sia, no? Sia molto sviluppato.
Sì, sì, ma anche Piemonte, insomma, nella parte del nord c'è...
Invece hanno fuori dai confini italiani?
Fuori dai confini italiani c'è una... bella tradizione, non so, in Francia, anche in Germania,
Francia
molto in
Russia.
Detto. Russia c'è una bella scuola fisarmonicistica, più orientata alla musica, diciamo, contemporanea, musica classica. Però, insomma, anche in Sud America, Brasile, vabbè, Argentina. Però anche in Brasile c'è una corrente fisarmonicistica molto molto importante.
Brasile non è vero,
anche delle serate per nel tango oppure solo.
Sì, anche.
Poi per tutti gli amici che non lo sanno, io e Francesco ci siamo appassionati in due momenti diversi al tango. E lui mi sta uccidendo con l'orgoglio.
No, non ne facciamo mistero. Io sto da poco prendendo lezioni di tango, questo è vero.
Oh,
bello.
Quindi potevate ballare prima.
Ma io ancora ho preso una sola lezione.
Allora.
Io ho fatto due lezioni.
Ma anche tu?
Io ho fatto due lezioni, poi ho rinunciato perché è troppo... movimento e piede.
Io ne ho fatte 5, poi ho rinunciato perché non c'era un partner abbastanza giovane, quindi alla fine per quello.
Ma c'era con te abbastanza giovane oppure?
No, io l'ho fatta a Roma, lei a Perugia, quindi non ci siamo neanche incrociati.
Ti sei un partner, chiamami, va bene?
Va bene, ma tu hai smesso la prima,
Ma perché non c'è qualcuno che mi aiutava?
Vabbè, ne fate quattro in privato, vi mettete in paro e poi andate insieme a fare
la sesta. Passi però, adesso.
No, l'ha capito male.
Adesso domanda, è più complicato secondo voi suonare il tango o ballare il tango?
Non lo so.
Io ti dico ballare perché ho fatto due volte.
Io da musicista ti dico ballarlo, suonarlo mi rimane più
semplice.
No, mi astengo.
Ok.
Non l'ho mai né ballato né
anche
suonato.
Fatto
mi
essere.
Ma anche tu?
Ma più facile, più difficile, suonare o ballare?
Sicuramente suonarlo.
Ok.
Anche secondo me suonarlo.
Quindi vince il suonare. Andiamo con la musica e... Andiamo un altro tormentone, amore
capoe.
Ormai lo sentiamo tutti i giorni, lo so, vabbè, poi dopo questo lo metto amore in certo. Salutiamo Giusti Fea e lo mettiamo in cantina e come la tua fisarmonica non la tiriamo più fuori questa canzone, promesso. Oggi la salutiamo e dopo torniamo con i nostri ospiti. Se volete provare qualcos'altro, un altro pezzo per suonare in diretta quando torniamo, va bene?
Sì, va bene.
La sentiamo con la musica.
A tra poco.
Ipa.
Sean Kingston, Josie,
e noi no,
Takagi, Ketra.
Avevo solo voglia di staccare, andare altrove. Non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù. E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale. Quando la pioggia cade, cadi tu. Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
Guy, you're gonna have to lie. I can see it in your eyes. You've been down and out for too long. Think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, with a winner, winner. No fight them, I try high, but them can't come close. I was Sean King, pull up, girl, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to bug, girl, me know this is enough. Flex, time to have sex. Regular lover, so you cannot resist, no, no. Let's go.
Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
Che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca. Non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri. Come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlare. Come già finita, non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è sbagliato provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora, aspetterò qualche momento e non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto sesso, questa volta lo pretendo. Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia, e se davvero perderò il volo aspetterò l'amore, amore sia. E non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone. Non c'è più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, perché oggi sono io.
Oggi sono io.
Eccoci qua, è tornato in diretta, siamo su www.ariofonia.com, dove hai sentito Oggi sono io lì, Alex Bitti e il tormentone che oggi finisce, mettiamo in dimenticatoio, con il capoeira di Giuseppe Ferri. Avete allora con i nostri due.
Mettiamolo proprio dentro una.
Sì, scatola, chiudiamo in soffitta. Sì, basta, non fate. Oggi è per salutare.
Apprezzato.
Lo mettiamo in una scatola, lo infiocchettiamo e lo regaliamo a Gaia, visto
perfetto,
che gli piace, così
piace
tanto,
infatti.
Questa
mandiamo via apposta, ti mandiamo la scatola con quella zona. Ritorniamo con i nostri due fisarmonici. Cioè, che avete preparato adesso di pezzo?
Adesso pensavamo un brano
popolare, sì, con l'organetta.
Cioè, questo è un altro strumento. Abbiamo cambiato strumento. Andiamo un po' alle origini della fisarmonica.
È molto bigantino, sì, infatti, colorato. C'è molto bigantino.
Una fisarmonica. È più piccolo, molto più piccolo.
E ha un funzionamento simile all'armonica a bocca. Questo nel senso che lo stesso pulsante, soffiando, insomma aprendo e chiudendo, fa due suoni diversi.
Ah, okay.
Molto simile, come se fosse, diciamo, un'armonica a bocca a forma di piccola fisarmonica. Dai.
Dai, sì,
è l'antenato bene. Della fisarmonica. Quindi le
origini
della fisarmonica.
E fa più che altro cose popolari.
Musica folcloristica.
Siete pronti?
Prontissimo.
Vai.
È come se si leggessero lo spartito negli occhi,
sì,
dell'altro.
Sì, sì, c'è un'intesa perfetta.
E poi la velocità, ovviamente.
Questo è tanto più veloce dell'altro.
No, ma era il
c'ha
bravo,
meno possibilità, meno note.
Diciamo che sì, è più agile,
è più veloce, più
sì, dai.
Sì.
Ovviamente questo è un po' quello che succedeva nelle aglie, diciamo, un po'. Perché comunque la tradizione e le origini non vanno mai dimenticate.
Assolutamente.
La fisarmonica nasce, ecco, come strumento da la compagnia, l'organetto.
Però diciamo, ricordiamo che popolare non è liscio.
Popolare non significa l'orchestra è liscio.
Precisiamo. No, ovviamente oltre a complicità, di sguardi e la velocità, poi è assistenza, no? Perché veramente suonavate, vediamo anche, insomma, anche via di bassa, penso di assistenza fisica ci vuole una buona assistenza, oltre
sì,
a,
anche
oltre a velocità e
molto fisico, sì.
A me colpisce molto. Vai. Il gioco, già da prima ha colpito molto il gioco di sguardi tra loro, e questo mi fa riflettere molto su come la musica poi alla fine cos'è? È un linguaggio, come sì, tutte le altre, e loro in quel momento non stanno solo suonando, ma stanno veramente dialogando tra di loro.
Con gli occhi, no?
Con gli occhi, ma anche con il corpo, perché ogni frase, soprattutto tu eri solista, no? In questo brano, veniva accompagnata dalla sua testa, dal suo corpo, dal protendersi verso di lui, dagli sguardi, e quindi c'è una vera e propria comunicazione tra i musicisti e dai musicisti verso il pubblico, e questa è una delle cose più belle della musica e che la rende l'arte potente che è, a mio parere.
Assolutamente. Matteo?
No, sono assolutamente d'accordo, sì, sono rimasto colpito anch'io da questa loro
sinergia,
sinergia e mimica anche, sì.
Ma un sogno nel cassetto, cioè un giorno mi piacerebbe suonare quella canzone qua a fisarmonica, un sogno nel cassetto, una canzone che mi piacerebbe suonare da qua ai prossimi, no, 100 anni, 2 anni, dai. Accorciamo.
Non ma dite Ed Sheeran perché non
no,
vale.
Una canzone,
una canzone italiana.
Sì. Mi piacerebbe far bene suonare qua fisarmonica quella canzone.
Una versione per fisarmonica. Ma che dici?
Quindi voi non l'avete mai.
Aspetta, fai rispondere la domanda, Fabio. Fai rispondere la domanda mia, poi.
Qualcosa sì.
Sì.
Ah, ecco.
Però diciamo che ti piacerebbe suonare di brano italiano con la fisarmonica. A me piacerebbe qualcosa, devi arrangiare qualcosa di De André. Sono appassionato.
Ha preso uno sì, facile.
E tra l'altro la fisarmonica è già presente
già molto,
in molti brani di De André, quindi parti
molto
anche
utilizzata.
Sì. Qualcosa abbiamo già fatto.
Sì, qualcosa abbiamo già.
Tu
già
con Dolce Nera.
Dolce cioè, Nera, sì.
Quindi De André tu?
Un giudice.
Un giudice.
Non saprei, adesso ci penso.
Però De André potrebbe essere.
Però De André sì.
De André si presta molto, in parte perché molti brani sono già pensati, come dicevamo, con la fisarmonica. Però è una musica che è molto bella, insomma, ecco, è piacevole da suonare anche con la fisarmonica.
Fabio, avevi una domanda, tanto, ma volevo finire di spiegarmi.
No, praticamente l'ho ricoperto di domande.
A posto, vabbè. Andiamo con la musica.
Aspetta,
ecco,
una.
Ecco,
proprio sì, diventa tastierino là.
Oh, questo, quello che dicevo.
Poi lui dice, Fabio, quel tastierino come se fosse a te, ma diciamo che non c'è, però il tastierino là, diciamo,
sopra la fisarmonica. Ecco, non è il climatizzatore.
Non è il
climatizzatore. È sopra. In estate.
No, precisiamo dove.
Dovrebbe sembrare.
Non sarebbe male come idea.
Precisiamo dov'è il tasto, che diceva Fabio.
In estate la fisarmonica.
Si apre, si chiude.
In realtà è una parte che è stata aggiunta dopo, insomma, dell'elettronica. Sono stati aggiunti tutti i sensorini, diciamo, tutti i contatti su ogni valvola corrispondente a ogni tasto, quindi diventa una sorta di tastiera elettronica, insomma, ecco qua la collega
ad
un expander esterno, un modulo sonoro, e ci suono, non so, con dei suoni, pianoforte, chitarra, qualsiasi cosa, quello che dicevamo prima della la fisarmonica elettronica.
Quindi il prossimo brano di Gigi D'Agostino, no,
No,
dicevamo Gigi D'Agostino.
Gigi D'Agostino, ok.
Potreste suonare.
Ah, vi metto la canzone, voi preparate, se volete suonare quasi De André, se volete...
Gigi D'Agostino.
O Gigi D'Agostino, voi scegliete, io intanto metto la canzone, vai. Siamo dopo, fa poco.
dell'ultimo sole. S'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Parliamo di Fabrizio De André, no? Ecco, il pescatore, va bene, no? Questa qua fisarmonica come sarebbe, Ipodura?
È molto bella. In realtà una sera la suonai, adesso che ricordo, una formazione, un ragazzo chitarra, fisarmonica, c'era una ragazza che cantava, ne avevamo fatta una versione anni fa, che adesso è
vedi,
questa... Da quanto tempo suonate?
20 anni.
Anche 25.
Ma voi siete giovanissimi, quanti anni avete se posso?
33.
30.
Quindi veramente avete iniziato
una vita con la fisarmonica
da piccolissimi.
Ragazzi, ha detto giù, ha detto io ho 37 anni, quindi mi sento giovane anch'io. No, perché dopo i 30, se dopo i 30 uno diventa anziano. Cioè,
i 30 è stato un traguardo difficile, eh?
Lo dicono tutti.
Tu quanti anni hai?
25.
Ma andiamo via.
Vicina,
adesso
vicina...
è arrivato il momento, vai fuori. No, perché.
Perché i 30 è il passaggio, no? Dal ragazzo al giovane uomo. E allora.
Tu Matti?
Io non lo dico.
Perfetto.
18.
Quindi,
il traguardo di 30 non c'è stato.
Io sono più vecchio, fa tutti quanti, ma sa.
18 per unghia.
Mai pensato di suonare uno strumento di in questi 20 anni? No? No, un giorno non va più a fisarmonica, vai a suonare la chitarra o un altro strumento. Ma hai avuto dubbi su...
dubbi... rispondi prima te o io?
Sì, no, dubbi no. Semmai okay. Di accostare allo studio della fisarmonica un altro strumento. A me piace il pianoforte, lo studio.
Stessa cosa, ecco, dubbi sullo strumento principale, mai. In realtà suono, sono molto appassionato al basso elettrico, lo suono insomma spesso, e anch'io pianoforte l'ho studiato, insomma più la parte del repertorio musica classica, così, anche perché al conservatorio c'è un esame complementare di pianoforte e quindi siamo stati un po' obbligati a suonarlo, però ecco, una grande passione anche per il basso elettrico.
Matti, qualche curiosità da chiedere a voi due? Siamo arrivati quasi alla fine.
Sì, non mi viene in mente nulla in questo momento.
Tu che hai la passione per la scrittura, no? Un
sì.
Scrittore. Ti giro la domanda. Un consiglio a loro che hanno questa passione della musica, ormai, diciamo, ventennale della musica e della fisarmonica, no?
Di non abbandonarla.
Assolutamente, ma questo penso che non hanno bisogno del mio consiglio.
No, vabbè, però parlo di passioni.
Da soli.
Arrivo subito,
Sì, sì. Quello che si riesce a trasmettere, nel vostro caso con la musica o nel mio con la scrittura, ognuno a modo nostro, è ciò che ci rende unici in un certo senso. Quindi questo penso sia la cosa più bella che riusciamo a esprimere ognuno nel nostro modo.
Io ho una domanda per Matteo, giusto?
Sì.
E per Gaia. I vostri progetti da qui a breve, tu vedo questo tuo ultimo libro.
Io finisco il corso di tango
con te, però.
Come
l'ultimo Spartano è uscito da un annetto praticamente. Sì. E hai già in cantiere qualcos'altro? Puoi darci qualche anticipazione?
Sta cucinando qualcosa.
E tra l'altro, vedo qui sotto, io ho la pagina Amazon aperta sotto di me, vedo tutte recensioni veramente lusinghiere. Quindi complimenti,
tutti amici.
No, non è. Anzi, se volete, dopo verrete laudamente ricompensati. Ascoltateci,
con i tagli del film, poi diciamo.
Sì, in realtà ho finito altri due libri dopo l'ultimo Spartano. Non so quando usciranno, probabilmente uno dovrebbe uscire nel 2019, sempre parliamo di ambientazioni storiche. Però al momento non c'è nulla di definitivo. Mentre un altro è ancora in fase di elaborazione, anche se a buon punto.
Quando succede,
comunque sei molto produttivo. Blocco dello scrittore al momento non
ti... blocco dello scrittore, però più o meno cerco di mantenere la media di un libro all'anno o quasi.
Adesso una domanda sulla scrittura. Cioè, l'idea ti viene e la sviluppi rapidamente oppure sono dei lavori prolungati dove rimetti mano nel tempo?
Allora, entrambe le cose, mi spiego. L'idea mi viene e la metto per iscritta in modo più dettagliata possibile, quindi cerco di fare una bozza della trama, a volte anche capitolo per capitolo, quindi andando abbastanza nel dettaglio. Poi però la lascio decantare come il vino, la metto in un cassetto, la lascio decantare, magari ogni tanto la riprendo e aggiungo qualche dettaglio ai personaggi che cerco di immaginare, fino a che non mi sento abbastanza pronto, finché non penso che il piatto sia abbastanza ricco, e a quel punto inizio a cucinarlo e quindi inizio a scriverlo. E in quel momento quella, diciamo, la fase della stesura del testo vero e proprio, che non diventa altro che un riempimento di quella bozza che già ho. E questo è un lavoro ovviamente più impegnativo dal punto di vista delle energie mentali, è un lavoro che cerco di fare in tempi relativamente brevi, questo proprio perché è un lavoro che è molto impegnativo e mi assorbe completamente, quindi diciamo che la fase della stesura vera e propria cerco di non, finora non mi ha mai occupato più di 3 mesi, nel caso più lungo. Terminata questa, inizia la fase della diciamo rilettura, correzione, che anche questa si protrae un po' nel tempo. Alla fine tutto il lavoro prende un anno e mezzo.
Beh, quando i cibi saranno pronti, i cibi paulibi, vai qua a presentarli.
Ma quello senza dubbio.
Assolutamente.
Invece, appunto, stessa domanda per Gaia. Prima accennavi al fatto che il tuo interesse si sta focalizzando intorno al mondo dei motori, no? Se non ricordo male.
Sì.
Quindi hai qualcosa in programma, delle manifestazioni, delle collaborazioni?
Vuoi diventare pilota, no?
Vuoi diventare pilota?
No, per il momento salgo come passeggero, se salgo. No, al momento non ho grandi idee, perché sto un attimo ragionando sul da farsi, però sì, la strada che vorrei seguire al momento è quella dei motori, quindi posso intanto lanciare un appello.
Vai.
Se qualcuno ha una grande macchina in garage custodita, la tenete segretamente nascosta, la lucidate ogni sera,
chiamata sportiva, no?
Di qualsiasi genere, d'epoca sportiva, da corsa, chiamatemi, perché magari realizzeremo uno splendido servizio fotografico e potreste magari fare una bellissima stampa da mettere in casa, oppure qualsiasi altra cosa.
Anche una Ferrari va bene, una Imusin, sì.
Ah, sì, assolutamente, no, io lo metterò indietro.
No, okay,
dopo la fine trasmissione, tanto ricorderemo i contatti di tutti, i siti,
ma
social.
Adesso, perché
siamo arrivati, quindi vogliamo fare un giro di contatti. Matteo, dove possono trovarti?
Facebook, Instagram, Matteo Bruno, o anche la pagina Facebook dedicata Matteo Bruno scrittore.
Ok, Gaia?
Io ho il mio sito www.gaiabricca.it e là potrete trovare l'email oppure visionare qualche foto.
E se volete fotografare macchine, chiamate Gaia, giusto?
Chiamatemi, assolutamente, passeremo una bellissima giornata insieme.
i vostri contatti e poi
noi abbiamo la pagina Facebook il sito www.fuccellifisarmoni.com o la pagina Facebook Fuccelli Fisarmoni. C'è anche una pagina, un Fuzz Club, quindi
ultima domanda che vuoi fare per tutti e due, sì, un consiglio per chi ci ascolta, se vuoi iniziare a carriera nella fisarmonia, no? Per qualche ragazzo ci sta ascoltando, un consiglio per iniziare.
La pazienza iniziale, ma questo con tutti, ecco,
dalla
mole
dello
strumento,
okay,
e un pizzico di pazienza, perché spesso vedo, ma non solo nella fisarmonica, anche tanti ragazzi sono appassionati alla chitarra, batteria,
che dopo un po' già si
la frenesia iniziale, ecco, si stufano subito. Invece, insomma, per arrivare a certi livelli servono i sacrifici, serve lo studio, quindi di avere pazienza all'inizio e di non farsi spaventare dallo strumento.
Perfetto. E Gaia e Matteo invece che consiglio vorrebbero dare dei provetti fotografi e scrittori?
Vai.
Non fate la fila e non mi Galateo impone che prima vadano le signore.
Non mi ammassate.
Allora, nella fotografia io mi sento al momento di consigliare di abbandonare per un secondo i social e quindi tutto quello che riguarda le foto di tendenza, ma riguardare un attimo i grandi fotografi che ci hanno insegnato e che ci insegnano tuttora, solo che sono secondo me lasciati leggermente da parte per seguire le tendenze, quando invece dobbiamo porre delle grandi riflessioni verso le fotografie che hanno fatto la storia di ogni tipo, di ritratto, di guerra, di quello che ci piace, però dobbiamo prendere ispirazione dai grandi fotografi soprattutto.
Matteo?
Io dico la perseveranza, e lo dico perché l'ho provato
in generale,
sulla mia persona, sì. Prima di scrivere il mio primo romanzo completo, che è andato dal prologo all'epilogo, avevo iniziato ben 3 opere narrative che sono rimaste lì, dopo un paio di capitoli si sono arenate, alcune anche dopo di più, ma in ogni caso si sono arenate, sono rimaste incomplete. E questo anche parlando con altre persone è una cosa che molti mi dicono: io magari inizio però poi non finisco, perché certo, poi magari mi metto a fare qualcos'altro. Ecco, quindi io dico la perseveranza, e anche il motivo per cui quando inizio la stesura la faccio nel più breve tempo possibile per arrivare alla fine, quindi concentrare il lavoro di stesura in un tempo ridotto ci permette di avere il libro completo, e a quel punto poi si può rielaborare con comodità e con tranquillità anche in seguito.
Quindi perseveranza.
Sì.
Ok, siamo arrivati alla fine. Grazie a Iaia. Il mio nome è Federico, perché stanotte chiamo Fabrizio, non sei Federico. Gaia, non mi sono sbagliato, vedi? Grazie a Matteo, grazie a Fabio.
Grazie a te,
Nicola. Come un aggettivo per questa puntata, dai Fabio.
Spumeggiante.
Pensavo lungimirante, spumeggiante mi piace di più. Grazie a Francesco. Siamo sabato prossimo, sempre a 15:17 su telefonia.com con una squadra di pari a voi, quindi
saremo veramente
guarda
pieni.
Mia e Sio prima di sabato,
così mettete sui muri, dove li mettete sì, sti ragazzi?
Da quale parte mettiamo?
Per fortuna che purtroppo la bella stagione sta scemando, ma per fortuna, perché in sennò, 22 persone
no, i condizionatori bisognava
portare. Avremmo fatto,
grazie ancora a tutti, come siamo lunedì per quei lunedì dalle 8:30 a 10 e con me Francesco sabato prossimo dalle 15:17.
Ciao
buon
a tutti,
campionato, ciao, buon sabato, ciao, e buon weekend. Ciao ragazzi,
ciao sabato,
e facciamoci un applauso. Oh.